10:23 siamo in diretta con Andrea Fumagalli, economista che ha scritto numerosi saggi e contributi su giornali, riviste specialistiche e cura una rubrica settimanale tema economico su Radio Onda d'Urto. Buongiorno professore, grazie della sua disponibilità.
Buongiorno a te, un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Allora, iniziamo parlando di Gaza. In un tuo recente intervento sul piano Trump per Gaza hai rimarcato come in esso si nascondano nuove forme di colonialismo e di saccheggio a danno delle persone palestinesi. Questo è vero sicuramente per i giacimenti di gas antistanti la costa di Gaza, ma non solo, perché anche la ricostruzione è un business che fa fregare le mani a molti paesi, insomma, i cui premier erano nella foto di gruppo a Sharm el Sheikh. Ci vuoi parlare di questo?
Sì, dunque, l'incontro di Sharm el Sheikh di 2 lunedì fa ha segnato la firma in maniera pomposa dell'accordo di pace tra lo Stato di Israele e Hamas. Non entro adesso nel merito di quello che dice l'accordo di pace, lo scambio di prigionieri, la smilitarizzazione di Hamas, ma soprattutto quello che ci interessa sottolineare è che in seguito a questo accordo l'esercito israeliano controlla più del 50% della striscia di Gaza, e nell'accordo non c'è scritta nessuna deadline, nessuna scadenza per tale controllo. Addirittura c'è un sito israeliano che si chiama Jewish Voice for Liberation, che pubblicando le prime analisi del piano Trump scopre che Israele manterrà il controllo del 58% di Gaza e non il 53% come normalmente viene detto. E soprattutto quello che è importante è che questa striscia che vicino al confine tra la striscia di Gaza e lo Stato di Israele, riguarda soprattutto i terreni agricoli più fertili, diciamo, e che i coloni sono già pronti a occupare, come stanno occupando con delle azioni proprio di stampo nazista in Cisgiordania, con una serie di pogrom contro i contadini e i cittadini palestinesi che abitano nell'enclave palestinese di Gaza. Della Cisgiordania. Il rischio è che avvenga una cosa del genere anche a Gaza dopo che la situazione si sarà stabilizzata. Questo è un punto importante, perché consentirà, diciamo, e darà spazio a una serie di interventi e di investimenti che verranno svolti proprio da una serie di società create ad hoc, che hanno visto nella firma di Sharm el Sheikh, diciamo, il loro primo momento di definizione. Si è formato una sorta di comitato d'affari che vede presente ovviamente i paesi che hanno favorito una mediazione fra le parti, cioè il Qatar, l'Egitto e la Turchia. Sono presenti ovviamente anche altri paesi dell'area medio orientale come l'Arabia Saudita, il Bahrain e il Marocco, e gli Emirati Arabi e via discorrendo, ma anche paesi dell'Occidente. Ovviamente non solo gli Stati Uniti, ma anche alcuni paesi europei, non tutti, perché alla firma dell'accordo e alle riunioni più nascoste che ci sono state a Sharm el Sheikh erano presenti Emmanuel Macron per la Francia, Pedro Sanchez per la Spagna, Keir Starmer per l'Inghilterra e anche la Presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni. Ed è interessante notare che non era presente la Germania. Non era presente, perché non è stata invitata, la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Era presente Antonio Costa come Presidente, come presenza formale dell'Unione Europea, e il Segretario Generale dell'ONU Antonio Guterres. Ecco, queste persone hanno già fatto degli accordi per quanto riguarda quello che potrebbe essere il piano post bellico di ricostruzione della striscia di Gaza, che è un piano molto appetibile. Ricordiamo che il livello di distruzione a Gaza possiamo intenderlo come un reset completo dell'area, una sorta di accumulazione originaria da tutta da sperimentare, anche perché dobbiamo tener conto che la Banca Mondiale nel febbraio del 2025 ha stimato in 53 miliardi di dollari la somma necessaria per riparare le devastazioni nella striscia e anche in Cisgiordania, che è una cifra, per dare un'idea, pari a 3 volte il PIL della Palestina. Dopo l'invasione di terra del 15 settembre 2005 fatta dall'esercito israeliano, la stessa Banca Mondiale poi ha aggiornato questa cifra e il conto per la ricostruzione di Gaza sale a 80 miliardi di dollari. Questo report è molto interessante perché dà anche una specificazione di dove dovrebbero essere spesi i soldi. 30 miliardi sono destinati, quindi la quota maggiore, al ripristino delle infrastrutture fisiche, quindi infrastrutture, reti idrauliche, strade, ma anche costruzioni di case e compagnia cantando. 19 miliardi dovrebbero coprire le perdite economiche causate dal conflitto e il sistema sanitario richiederebbe soltanto lui 7 miliardi. Ricordiamo, in un territorio dove il 94%, dice il rapporto, degli ospedali è stato distrutto, il 90% degli appartamenti e delle scuole è stato distrutto, l'86% dei campi coltivabili e il 65% delle strade risultano danneggiate o inutilizzabili. Il primo punto riguarda la rimozione delle macerie. Sempre il rapporto della Banca Mondiale stima che per avviare la rimozione delle macerie, stimate in 61 milioni di tonnellate, gran parte delle quali per di più contenente amianto, sarebbero necessarie 21 anni di lavoro e 1,2 miliardi di dollari. Quindi c'è tutto un problema di ripulire l'area e poi la ricostruzione. L'Unione Europea è già intervenuta per mettere le mani avanti. La BEI, che è la Banca Europea degli Investimenti, e la Commissione Europea stanno pensando a un piano di ricostruzione che si chiama Gaza Reconstruction Facility, con il supporto della Banca Mondiale delle Nazioni Unite, sul modello ucraino. Ricordiamo che per quanto riguarda la guerra russo-ucraina ci sono stati già due incontri dei cosiddetti paesi volonterosi, allargati anche all'Italia, per pianificare gli interventi e gli investimenti da fare per la ricostruzione dell'Ucraina una volta terminata la guerra. Questa è già una prima sperimentazione che sta andando avanti, che fa da modello, che potrebbe fare da modello per l'intervento europeo a Gaza. A tal riguardo, per esempio, più concretamente, a fine settembre c'è stata una firma tra l'Unione Europea e l'autorità monetaria palestinese per garantire una linea di credito da 400 milioni di euro per quanto riguarda la ripresa economica del settore privato in Palestina. Parallelamente, sul piano invece medio orientale, si sta muovendo più o meno in modo similare. Secondo quanto riportato da Milano Finanza, è stato presentato un documento che si chiama IRDNA, che è la sigla che sta per Gaza and West Bank Interim Rapid Damage and Need Assessment, che prevede una filiera integrata di imprese locali e internazionali che va dai lavori di demolizione e pulizia delle macerie fino al project management più complessivo. È stata creata una piattaforma che si chiama MENA, sarebbe per Middle East North Africa, composta da agenzie multilaterali, da operatori palestinesi, da contractor, per coordinare i lavori di base con società europee e asiatiche nei ruoli di supervisione, utilities e ingegneria ambientale. Leggo testualmente dalla presentazione di questa piattaforma. E i gruppi che già si sono iscritti a questa piattaforma sono per il momento quasi tutti dei paesi arabi. Per esempio ci sono le egiziane Orascom Construction Arab Contractors, che sono due grandi imprese di real estate e di costruzioni, c'è una multinazionale libanese qatariota che si chiama Consolidated Contractors Company, ci sono delle imprese turche come la Limak Holding e la Tefken, c'è il colosso immobiliare Talat Mustafa Group, che sono già operative nel fissare accordi, possibili bandi e via di questo passo. Contemporaneamente anche gli Stati Uniti non stanno a guardare, quindi c'è tutto un attivismo molto, molto, molto pressante, perché alcune imprese USA hanno già fatto degli incontri per pianificare i bandi e le possibilità di ricostruzione di interventi e di investimenti. Negli Stati Uniti sono particolarmente attive le imprese come la Bechtel e come la Fluor, e tra queste è molto attiva anche la Caterpillar, è quella, come sappiamo, alla posizione dominante nelle costruzioni delle macchine per il movimento terra. La Caterpillar, lo sottolineiamo, è una delle imprese che maggiormente ha investito su Israele durante il periodo della guerra, perché ha fornito non solo le macchine per il suo movimento terra, ma anche i camion per il trasporto dei carri armati.
e i bulldozer che distruggono poi di fatto le abitazioni anche in Cisgiordania.
Sono quelle che sono state utilizzate per distruggere le case dei palestinesi, sia in Cisgiordania che a Gaza. E la cosa veramente macabra, e questo ci dice come il capitalismo non abbia freni, ma non è una sorpresa, è che poi la stessa Caterpillar che ha favorito la creazione di macerie viene chiamata per rimuovere le stesse macerie che lei stessa ha causato. Quindi questo è abbastanza simbolico della situazione, degli interessi che ci sono dietro.
Sì, del capitalismo in generale. Ci sono anche aziende, ditte italiane?
Sì, esatto, stavo giusto arrivando, perché ci sono delle imprese italiane, sono essenzialmente tre quelle più interessate: c'è la Cementir, che è l'industria di produzione di cemento, la Buzzi, la vecchia eredità di Pesenti, la Buzzi e la WeBuild. E non è un caso che queste società sono quotate in borsa, e appena è stato firmato l'accordo a Sharm el-Sheikh, immediatamente il valore delle loro azioni sono aumentate dal 3 al 5%. La Cementir è quella meglio posizionata perché ha una presenza in Turchia, e quindi potrebbe essere avvantaggiata da questo. Inoltre, come tu ricordavi, sicuramente è interessata a tutto questo, business Leni, che ha ottenuto la concessione per l'utilizzo delle giacimenti di gas antistanti la costa di Gaza, ha fatto l'accordo con Israele, notiamo, nonostante che quelle acque lì appartengono
a Gaza,
al palestinese a Gaza. Però i lavori di penetrazione, di controllo e di inizio dello sfruttamento erano stati congelati dopo il 7 ottobre del 2023 e adesso potrebbero essere liberalizzati.
Ecco, mi sembra un po' che si confermi il fatto che i piani per la ricostruzione di Gaza sono oggetto di studio da almeno 2 anni, quindi almeno dall'inizio di questa fase accelerata di genocidio. C'è una speculazione che si fa, insomma, reale sulla pelle di milioni di persone. Se sei d'accordo, io correderò la nostra diretta, che pubblicherò sul sito internet della radio, con gli atti che stai citando, perché mi sembra tutto estremamente importante.
Sì, non so se già 2 anni fa c'erano già le condizioni per sviluppare il piano genere. Sicuramente c'è stata un'accelerazione di interessi economici internazionali, di tipo imperialistico, diciamo, neocoloniale, negli ultimi 6-8 mesi, perché queste che adesso di cui vi ho parlato, che sono notizie che sono pubbliche, non sono segrete, basta andarsene a cercare, basta poi far sì che la stampa le riporti. Noi abbiamo una stampa, purtroppo in Italia, che assolutamente non so neanche come chiamarla, imbarazzante, molto pennivendola, diciamo, perché dietro questo è il piano dell'operatività, ma non è tutto questo piano ha dei gestori di natura finanziaria, e qui l'aspetto forse ancora più critico, perché l'aspetto finanziario dipende proprio anche dalla seconda parte degli accordi del piano di pace di Trump, perché nella seconda parte di questo piano di pace vengono poste alcune condizioni per la gestione e la governance del territorio di Gaza attraverso la costituzione di una, come possiamo chiamarlo, di un consiglio tecnocratico che dovrebbe favorire le operazioni di base, gestito prevalentemente da esperti palestinesi apolitici, vengono dette, ma questo comitato viene poi controllato e gestito da un comitato internazionale di cui Trump viene nominato presidente, e amministratore delegato, se posso usare questa parola, potrebbe essere Tony Blair. Anche se la nomina di Tony Blair è messa in discussione soprattutto dall'Egitto, quindi non so poi come andrà a finire. Però è interessante perché Tony Blair, l'ex primo ministro britannico, è stato per anni advisor internazionale tramite la Tony Blair Institute for Global Change per i paesi arabi, e si muove da settimane, secondo quanto riporta il sito Economy Magazine, come mediatore e promotore della Blair Capital Real Assets, un fondo specializzato in operazioni post-conflitto e di rigenerazione di aree strategiche, che ha già avviato relazioni con la Lega Araba e con la partnership MENA, quella MENA, Middle East North Africa, di cui parlavamo prima, Investment Board. E quindi c'è ovviamente un cointeresse immediato di Blair e delle sue società con la ricostruzione a Gaza. La stessa cosa vale per Donald Trump, dove il conflitto di interesse risulta ancora più eclatante, perché Donald Trump ha ufficializzato l'impegno della Trump Organization attraverso la costituzione di una nuova piattaforma che si chiama Middle East Recovery Properties, un consorzio di veicoli finanziari, solo finanziari, quindi che gestisce l'attività speculativa che si può girare dall'attività di ricostruzione di Gaza, che include tre società. La prima è quella che fa capo a Trump, la Trump International Real Estate. La seconda è quella che fa capo a Kushner, che è il genero di Trump, si chiama Kushner Companies, e la terza, veicolo finanziario, fa capo a Witkoff, si chiama Witkoff Development, e Witkoff, sappiamo, è l'inviato di Trump per la questione medio orientale. Tutte e tre erano fisicamente presenti a Sharm el-Sheikh, che compaiono nelle foto di rito, ma tutte e tre erano lì in veste, formalmente in veste di politici, ma di fatto, cambiando giacchetta, in veste di businessman. E tutte queste tre società americane, che poi saranno quelle che effettivamente gestiranno e indirizzeranno la ricostruzione a Gaza, si basano su delle banche, che sono la Carlyle Bank Capital come garanzia di base. Ecco, quindi vediamo un po' dentro nella Middle East Recovery Properties di Trump, ci sono anche dei legami con i grandi fondi di investimento internazionale come Blackstone, Citadel, Vanguard, e partecipa anche dal lato arabo la Abu Dhabi Investment Authority. Ricordo la Abu Dhabi Investment Authority perché è quella che ha finanziato parte dei grattacieli che sono stati fatti a Milano, quello di Unicredito, di Piazza Gaio Lenti e i boschi verticali di Boeri. Questo per ritornare anche a fatti che ci
per orientarci anche qua in Italia. Io ti ringrazio molto, è tutto estremamente interessante. Siccome siamo al telefono con te, vorrei chiederti anche un commento, diciamo, generale alla manovra, perché è stata approvata dal Consiglio dei Ministri la bozza della legge di bilancio per il 2026.
Allora, molto velocemente, perché ci sarebbe tanto da dire, però se vogliamo dare, a questo a mio avviso ovviamente, mi ha scritto un articolo con Roberto Romano, è stato pubblicato nel suo Effimera due giorni fa, dove ci sono più informazioni di quello che possiamo fornire oggi, adesso, però diciamo che il giudizio di fondo, a nostro avviso, è che questa manovra di legge di bilancio 2026-2028 è in realtà una manovrina. C'è una manovra assolutamente vacua e inconcludente.
Quali sono le somme di denaro che si muovono in questa manovra? E normalmente
la manovra è 18,7 miliardi, tra le più basse degli ultimi 10 anni. Però se andiamo a vedere, leggendo le tabelle di accompagnamento alla manovra, i dati tendenziali dell'economia italiana al netto della manovra, vediamo che si prevede per il 2026 un tasso di crescita del PIL dello 0,5%, di gran lunga inferiore a quello che era stato preventivato con i documenti di preparazione che parlavano dello 0,8%, ma se tutto questo aumento dello 0,5% è dovuto essenzialmente alla spinta propulsiva del PNRR, e ricordiamo che il 2026 è l'ultimo anno del PNRR. Al netto dell'impatto del PNR, la crescita economica italiana nel corso del prossimo anno sarebbe dello meno 0,2%.
Che non è una crescita, mi sembra.
Quindi sarebbe in recessione. Inserendo l'impatto di questa manovra, questi dati non cambiano. Quindi vuol dire che il governo ha scelto di non scegliere, nel senso che ha fatto una manovra essenzialmente finalizzata a garantire i conti, anche al fine di evitare la procedura di infrazione per eccesso debito in cui l'Italia è incorsa negli anni passati e che entro il dicembre di quest'anno dovrebbe ridurre al limite massimo del 3% come rapporto deficit-PIL. Ecco, questo è l'obiettivo principale della manovra, arrivare a un rapporto deficit-PIL del 3%, quindi non spendendo in funzione di una qualche possibilità di crescita, utilizzando neanche tutti i soldi del PNRR, ma soprattutto intervenendo dal lato delle spese per ridurle. Questo raggiungimento del 3% non è un obiettivo in sé per sé per garantire i conti. L'obiettivo politico che ci sta dietro è che se si raggiunge questo obiettivo, la procedura di infrazione non scatta e il vantaggio è che poi l'Italia nel corso del 2026 può accedere ai fondi SAFE. I fondi SAFE sono quelli che l'Europa sta mettendo a disposizione per il finanziamento della spesa militare. E SAFE vuol dire Security Action for Europe, SAFE, no? E l'Italia, a condizione per accedere a questi fondi, a questi crediti, che poi dovranno essere pagati con gli interessi ovviamente, è non avere procedure di infrazione, avere i conti a posto, come si suol dire. L'Italia ha già fatto sapere che chiederà 14,5 miliardi a questo fondo, che verranno utilizzati esclusivamente per l'aumento delle spese militari. In questo modo la Meloni prende due cacci, come si dice, ottiene due obiettivi. Uno, ha i soldi forniti dall'Europa per l'aumento delle spese militari, che dovrebbero essere poi arrivare a un incremento di rango superiore se nel 2035 entro il 2035 la spesa militare italiana dovrebbe crescere fino al 5% del PIL. Adesso con questo finanziamento nel 2026 passerebbe dall'1,8 al 2,3%, qualcosa del genere, se mi ricordo bene i dati, ma non è granché importante. E il secondo vantaggio che la Meloni subito dichiarato in maniera in pompa magna è che non verrebbero apparentemente utilizzati i soldi destinati ad altro, per la difesa, che non ci sarebbe un effetto di sostituzione spese per la difesa e spese welfare. In realtà questo è vero fino a un certo punto, perché l'Italia ha risparmiato nel corso dell'ultimo anno 5 miliardi di euro che avrebbe dovuto impiegare per fare investimenti in infrastrutture, in spesa sanitaria, ma anche in infrastrutture locali, che erano stati dati dal PNRR. Nonostante quello che diceva Meloni, che l'Italia è il paese che ha utilizzato meglio e più di tutti i soldi del PNRR, alla fine viene fuori che il governo contabilizza nel 2026 la riduzione delle spese previste per il PNRR per oltre 5 miliardi. Cioè si riconosce che non tutti gli impegni originali del piano saranno rispettati, no? E questo 5 miliardi sarebbero e questo consentirà anche di utilizzare parte di questi soldi per alcuni interventi sul lato delle spese militari e delle spese di difesa. C'è la polemica se spese di difesa corrispondono a spese militari, ci saranno dei trucchetti contabili per far sì che alcune spese, per esempio si discute che i soldi per la costruzione del ponte di Messina potrebbero essere annoverate tra le cosiddette spese di infrastrutture da difesa e quindi verrebbero contabilizzati come spese militari, cioè ci sono tutti questi trucchetti che non si sa bene fino a che punto verranno poi riconosciuti effettivamente a livello europeo, a scapito di alcune spese soprattutto per il rinnovo del contratto degli operatori della sanità, ma soprattutto per alcune infrastrutture che sono state dichiarate a livello di stampa, come per esempio il non rifinanziamento, la riduzione di finanziamenti per la costruzione delle metropolitane a Milano, Roma e a Napoli, piuttosto che un calo dei finanziamenti per quanto riguarda gli amministratori locali, eccetera, perché tutti questi investimenti in queste infrastrutture locali dovevano essere finanziati con questi soldi del PNRR. Questi 5 miliardi non sono stati spesi perché non c'è stata la capacità di farlo e quindi adesso vengono stornati su altre voci in un certo senso e consentono al governo italiano di avere un piccolo tesoretto che gli permette di ottenere quel 3% di deficit PIL a fine d'anno.
Ho capito, va bene.
Poi c'è la questione della riduzione della liquidità del contributo delle banche, ma...
Sì, che sono un po' i temi che sono usciti un po' di più sui giornali, purtroppo dobbiamo chiudere, grazie tantissimo.
Grazie a te e grazie agli ascoltatori di Radio Blackout, ci sentiremo su queste frequenze.
A presto, grazie mille.
Buona giornata.